Solo un dettaglio, è già stato detto quando abbiamo letto il capitolo 40, che questa insistenza sulla porta, sul tema della porta e della porta orientale è un richiamo importante perché è legato alla persona del principe e a questa porta sono legate determinate facoltà, nel senso che al capitolo 44 la porta deve rimanere chiusa perché è il luogo da cui è passata la gloria di Dio, però è il luogo di culto. E invece, ecco, semplicemente oggi mi colpiva che da queste porte si può entrare ma non uscire e viceversa, e quindi ci sono dei flussi obbligati, diciamo così. Mi sembra un riferimento consapevole fatto da Gesù e poi riportato da Giovanni, parlando di se stesso come porta. Lui è una porta diversa, perché intanto c'è un'aula diversa, nuova, aperta, a cui fa riferimento Gesù nel Vangelo di Giovanni, ed è un'aula di un gregge nuovo che non è solo quello che ha diritto di entrare e uscire nel Tempio, ma poi chiunque, preso anche personalmente, passa da questa porta ha diritto di entrare e di uscire, non come semplice concessione, ma proprio perché ne è reso capace, per cui c'è un rapporto diverso, c'è una relazione diversa con Dio.
Nel testo greco questo termine del principe più legato forse alla sua funzione che alla sua essenza, mi sembra, perché deriva da un verbo che vuol dire guidare, essere a capo. E quindi sono trovato a correggermi rispetto a quello che magari fino al capitolo precedente mi ha portato a pensare che è colui che sta sopra in quanto avente più autorità, più possedimenti, più ricchezze. Può darsi che sia anche così, ma l'accezione che si vuole sottolineare è quella appunto di essere guida, di essere a capo, di precedere. Quindi non aggiungo altro se non una specie di statistica che ho verificato. Che questo termine si ferma all'Antico Testamento, non arriva questo nella forma precisa in cui è scritto. C'è 33 volte invece nell'Antico Testamento e di queste volte ben 23 sono nel libro di Ezechiele e 8 in questo capitolo. Quindi è indubbiamente un concetto, una cosa molto importante per Ezechiele e in questi due capitoli, questo e lo scorso, e anche il 48, è molto presente, quindi senza arrivare a fare dei grandi proclami, ma certo. Mi sembra importante tenere presente questa figura in quanto esemplare, ecco, della descrizione dei contenuti.
Sempre ragionando su questo principe, aspetto bello, curioso, è quello del versetto 10 che deve stare in mezzo al popolo, in mezzo a loro. Entrerà come entrano loro, uscirà come escono loro. Potrebbe anche dire, entrerà con quelli che entrano e uscirà con quelli che escono, quindi proprio insieme, entrare e uscire. Forse influenzato anche dalla lettura di stamattina del Kabasilas, incuriosiva qui il fatto che può dare in eredità ai suoi figli qualcosa e questo dono rimane ai figli, ma se lo vuole dare invece ai servi, poi questo torna al principe per custodire l'eredità. E così non può prendere niente del popolo, ma deve lasciare quello che è del popolo, insomma, questo per custodire le varie proprietà, che non ci sia rapina e usurpazione. Però appunto pensando poi al principe Gesù, appunto come diceva la lettura di stamattina, visto come compratore, colui che ci riscatta a caro prezzo, dona tutto e per chi si sottomette a questo acquisto, diciamo così, a tutto del compratore, possiede anche il compratore alla fine, la sua volontà è la nostra. Quindi, non solo non ci ruba niente il Signore, ma ci dona tutto se stesso. Qui, questo equilibrio, diciamo, delle proprietà, ma anche le differenze, ecco, nella possibilità di offrire sacrifici, ecco, con il Messia, con Gesù, tutto questo diventa molto più aperto, c'è una partecipazione totale grazie proprio al suo sacrificio, e quindi mi sembra che qui ci sia un po' tra le righe comunque un passettino verso questa cosa, perché comunque è un principe che sembra molto rispettoso, che sta sull'uscio, che può fare dei sacrifici volontari, spontanei, anche nei giorni della, lungo giorni della settimana. Ecco, quindi
a me sembra di avere colto che la porta del cortile interno rivolta a Oriente sia in definitiva riservata appunto al principe che entra ed esce di lì, mentre tutti gli altri, il popolo del paese, o come dice la nostra traduzione, la popolazione del paese, deve entrare da una parte e uscire dall'altra, quindi evitare di uscire dalla porta da cui sono entrati. E mi domandavo il significato di questa differenza. Forse la porta del principe, essendo così vicina dalla parte interna al cortile esterno, dove c'è la porta da cui è passata la gloria e che rimane sempre chiusa, è una situazione di particolare elezione, cioè è il re del popolo e il principe del popolo, e dunque una porta riservata quasi a rispecchiare quella gloria del Signore che era uscita da quella parte a Oriente ed era rientrata da quella parte, mentre invece i membri del popolo entrano da un luogo ed escono dall'altro, forse in relazione alla purificazione che ricevono nel culto del Tempio, per cui non possono tornare sui propri passi, ma la purificazione ricevuta dal sacrificio offerto esige, ecco, un segno di novità di vita, forse espresso appunto dalla diversità della porta d'uscita. Un altro aspetto che mi pare importante è quello che si trova dai versetti 16 al 18, con quella distinzione tra il dono e l'eredità e tra i destinatari, se sono figli o sono servi. Anche qui mi pare che non si tratti di un gioco di parole, ma vi sia un significato importante, cioè l'idea è che l'eredità appartiene ai figli in modo definitivo. E quando diventa un dono per i servi, è un dono parziale legato al tempo della schiavitù, ma al momento della liberazione, forse l'anno del giubileo, i servi perdono quel diritto, perché essendo servi non sono figli, quindi non possono godere dell'eredità. Ora mi pare che le altre due letture di oggi siano molto belle al riguardo, perché San Paolo spiega a Tito che noi siamo eredi della vita eterna, grazie all'unico sacrificio di Gesù Cristo abbiamo ricevuto questo dono della vita, che non è un dono transeunte, è un dono definitivo, ci appartiene perché siamo figli. E il Vangelo ha questo ritornello molto bello, il secondo segno di Cana, che si compie all'ora settima di quella giornata, tuo figlio vive. Viene ripetuto prima da Gesù al centurione, poi dai servi del centurione al centurione, poi nel pensiero che il centurione fa su come sono andate le cose, ricorda la parola detta da Gesù. Per tre volte questo annuncio evidentemente pasquale in rapporto al primo segno di Cana, tuo figlio vive, e fa capire quello che poi leggiamo peraltro tante volte nel quarto Vangelo, ma anche nella prima lettera di San Giovanni, cioè che il figlio ha la vita in sé e la dà a chi vuole, e questa è l'eredità, non è un dono fatto ai servi, ma è qualche cosa che ci appartiene definitivamente come rigenerati, ecco, dall'atto di fede nell'unigenito Figlio di Dio.